www.redijo.it e la storia continua. Miti e leggende del Medioevo. La fontana della giovinezza, la fonte magica. Il tema della fontana della giovinezza è strettamente legato al mito dell'albero della vita ed entrambi trovano i loro prototipi direttamente nel mondo classico e indirettamente nella mitologia assiro-babilonese. Risulta difficile stabilire una linea netta di demarcazione tra la fonte della giovinezza e quella della vita. La prima, secondo una facile schematizzazione, consisterebbe nel far restare perennemente giovani. La seconda, invece, nel restituire la vita a coloro che sono morti. Nonostante questa differenziazione, molto spesso i due tipi vengono a sovrapporsi e a sintetizzarsi in un unico ciclo leggendario e mitologico, come accade nella seguente leggenda. Lemicio, imperatore di Roma, mentre un giorno tornava da una battuta di caccia, attraversando una foresta, vide sul ciglio di un piccolo sentiero, tracciato nel corso degli anni dalle cavalcature e dai contadini che andavano per legna nel bosco, un uomo, miseramente vestito, che avanzava lentamente. Il suo aspetto e i suoi abiti lasciavano pensare che fosse in viaggio da molti giorni e sicuramente era da molto che non toccava cibo. Il re gli si fece vicino e gli chiese: «A vederti così sembra che tu venga da molto lontano. Come mai ti trovi in questa foresta? Certamente non sei un cacciatore, né sei venuto qui per raccogliere legna, poiché questa è la stagione in cui non c'è bisogno di fuoco per riscaldarsi». L'uomo, riconosciuto nella persona il cavaliere il suo re, rispose garbatamente: «Io sono un vostro suddito, maestà, e provengo da una città molto lontana da qui. Mi sono messo in viaggio per raggiungervi e per mettere a vostra disposizione i miei servigi. Sebbene il mio aspetto possa ingannarvi sulla mia persona, sappiate che posso essere molto utile alla vostra maestà e farei qualsiasi cosa per la vita del mio sovrano». Il re, che era una persona dall'animo nobile e sensibile, fu commosso dalle parole dell'uomo e in uno slancio di generosità gli promise: «Se ti dimostrerai un uomo valido e leale, ti prometto che sarai elevato ad alti ranghi e le ricchezze certamente non ti mancheranno». Ordinò che gli si desse un cavallo e si incamminarono alla volta della sede imperiale. Appena giunti nelle sale del palazzo imperiale, il re diede ordine che fosse preparata ogni cosa per la cerimonia di investitura di cavaliere dell'uomo incontrato nella foresta, e alla presenza degli altri nobili cavalieri l'uomo fu fatto cavaliere, prestando giuramento e promettendo fedeltà all'imperatore. Il nuovo cavaliere, entrato nelle grazie del re, ben presto fu preso dall'ambizione e dal desiderio di usurpare il potere. Così incominciò con le sue sottili arti persuasive a fare dei proseliti. Il seguito di cui disponeva era diventato ormai abbastanza numeroso quando la congiura venne sventata grazie alla rivelazione fatta da uno di coloro che erano stati contattati dal cavaliere. Il re, indignato, sentendosi tradito, andò su tutte le furie. Tuttavia decise di non condannarlo a morte, come prevedeva la legge, ma si limitò a bandirlo per sempre dal suo regno insieme a tutti gli altri cavalieri e nobili che erano passati dalla sua parte. Li privò di tutti i beni e di tutte le ricchezze che possedevano, dando loro un giorno di tempo per abbandonare il suolo del suo regno. alla scadenza di tale termine, se fossero stati trovati ancora entro i confini del suo territorio, non avrebbe mostrato più tanta clemenza e li avrebbe condannati a morte. Il cavaliere e tutti coloro che insieme a lui erano stati banditi dal regno, pur di non abbandonare le loro ricchezze e di lasciarle nelle mani di altre persone, decisero di mettere a segno la congiura e di eliminare coloro che erano fedeli al re. Organizzarono così un banchetto a cui furono invitati la maggior parte dei nobili e dai cavalieri fedeli al re, con il pretesto di salutare e di spiegare che le accuse loro erano del tutto infondate. E per vendicarsi di coloro che sarebbero entrati in possesso dei loro beni e delle loro ricchezze, prepararono cibi avvelenati. I convitati, non sospettando nulla, morirono avvelenati. Il cavaliere e gli altri nobili lasciarono in tutta fretta la città, convinti di aver portato a termine il loro piano. Il giorno dopo, quando fu riferito al re l'accaduto, questi non seppe darsene pace, ritenendosi responsabile di tutto quello che era successo. «Sono stato io a ucciderli. Se non avessi condotto qui quell'uomo incontrato nella foresta, tutto ciò non sarebbe accaduto e i miei cavalieri sarebbero tornati ancora vivi». Il re aveva un figlio molto giovane, il quale, vedendo il padre in tale stato di frustrazione e di dolore, gli si fece vicino e disse: «Padre, non disperate. Io so come riportare in vita i vostri amati cavalieri. Non lontano da qui c'è un piccolo regno abitato da bellissime fanciulle, le quali hanno un giardino in cui esiste una sorta di meraviglia. Tante le cose meravigliose di quel giardino. C'è una fonte delle magiche virtù. Infatti, se l'acqua viene aspersa sul corpo delle persone morte, queste vengono riportate immediatamente in vita. Perciò vi chiedo il permesso di andare alla ricerca di questa fonte e di portare qui per voi l'acqua che potrà ridare la vita ai vostri fedeli sudditi». Il re, pur di riportare in vita coloro che erano morti per colpa sua, concesse al figlio di partire. Il giovane si mise subito in viaggio, da solo, per la terra delle bellissime fanciulle, custodi della suddetta fonte, pensando lungo il tragitto a come fare per riuscire a convincere delle sue buone intenzioni. Giunto, infine, nei pressi del loro regno, gli si fecero incontro alcune bellissime fanciulle vestite di candidi abiti che lasciavano intravedere le loro sinuose e perfette forme. Il giovane rimase estasiato da tali bellezze. Mai aveva visto donne talmente belle. Fattosi coraggio, il giovane spiegò il motivo della sua venuta e del dolore del padre per la perdita dei suoi uomini più fedeli a causa di un uomo malvagio che era stato condotto a corte dallo stesso re ed elevato a grandi onori e colmato di benefici. Le fanciulle ascoltarono con attenzione ciò che il figlio del re raccontò loro e infine dissero sorridenti: «Sappiamo che tu dici il vero. Un animo candido e innocente come il tuo non potrebbe mai mentire, e per questo potrai avere accesso alla nostra fonte. Solo gli animi puri ed esenti da peccato è consentito avvicinarsi e prendere l'acqua che restituisce la vita, tolta a tradimento o ingiustamente». Detto ciò, lo accompagnarono nel meraviglioso giardino, dove il giovane poté vedere tante meraviglie che nessuno può descriverle a parole, e qui raccolse in un vaso dell'acqua che sgorgava da questa fonte situata al centro del giardino, all'ombra dei rami di un ampio albero e attorniata da uccelli che con il loro canto creavano un suono quasi celestiale. Pace e tranquillità regnarono in quel luogo, e fu non senza pochi rimpianti che il giovane prese commiato dalle fanciulle da quel luogo. Ritornato di corsa a palazzo, si recò nel luogo dove giacevano i corpi esanimi e li asperse con l'acqua che aveva portato con sé. In poco tempo, uno per volta, essi si ripresero e si alzarono come da un profondo sonno, ignari di tutto ciò che era successo. Quando tutti si furono riavuti dal sonno mortale, furono condotti alla presenza del re, che spiegò loro come fossero stati avvelenati e riportati in vita dell'acqua dalla fonte magica, trovata grazie a suo figlio. Grande fu la gioia del re quel giorno. Ai suoi fedeli sudditi riportati in vita vennero dati tutti i beni del cavaliere e dei traditori, e suo figlio fu incoronato re al suo posto. www.redigio.it e la storia continua.